La mia dieta ideale. Bene, dopo tante premesse, dopo tanti discorsi, dopo tanti preamboli, adesso ti racconto qual è la mia dieta ideale. E quando dico la mia, intendo proprio mia, nel senso che è per me. Con questo voglio sottolineare il fatto che non si può pensare a una dieta che sia ideale per tutti. Ognuno deve trovare la sua e non è detto che quella che va bene a me vada bene a un altro. Così come non è detto che quello che va bene per un eschimese vada bene per uno che vive all'equatore, non è detto che quello che va bene per un bambino vada bene per un anziano, e evidentemente ci sono degli adattamenti. Non esiste una dieta ideale per tutti, neanche se si vuole dimagrire, neanche se si vuole guarire. Ci sono alcune indicazioni generali che si possono prendere comunque, ma poi ognuno deve essere in grado di ritagliarsi la propria dieta. Allora, la mia dieta ideale, quello che per me è servito, e poi magari nell'ultimo capitolo, quello delle conclusioni, ti racconterò esattamente nel dettaglio quello che ho fatto io e i risultati che ho trovato. La mia dieta ideale è sicuramente qualcosa che assomiglia molto alla dieta paleolitica. Che cos'è la dieta paleolitica? Allora, come dice il termine stesso, dieta paleolitica si rifà a un concetto di antichità, appunto del periodo paleolitico, e un po' si rifà a quell'esempio che facevo in un paio di registrazioni fa, quando ti dicevo, quando si va a fare la spesa del cibo, immaginare di avere sotto braccio o a manina il cavernicolo con la clava e la pelliccia intorno e comprare solo quello che lui riconosce. Questa è una dieta che si è un po' richiamata l'attenzione negli ultimi, diciamo, 20 anni, a partire dalla seconda metà degli anni 90, e parte da un presupposto che considera la vita dell'uomo su questa terra, per quanto si possa immaginare, per quanto si possa studiare, come è avvenuta negli ultimi 2 milioni di anni, e negli ultimi 2 milioni di anni quello che il nostro fisico ha dovuto fare per abituarsi a mangiare le cose che trovava sotto mano è quello che fa meglio al nostro fisico, visto che il nostro corpo, il nostro sistema, il nostro apparato digestivo si è adattato a questo, è la cosa migliore è non allontanarsi più di tanto da quello per cui il nostro apparato digerente è predisposto. Uno dei presupposti appunto base è questo, che negli ultimi 2 milioni d'anni noi siamo stati dei sostanzialmente cacciatori-raccoglitori, in inglese il termine hunter-gatherers, cioè appunto cacciatori-raccoglitori, e lo sviluppo dell'agricoltura, quindi qualcosa che ci ha portato cibi nuovi, è relativo solo agli ultimi migliaia di anni, forse 10.000. Comunque 10.000 su 2 milioni è sicuramente una quota quasi trascurabile, ancorché 10.000 anni diano spazio a 400 generazioni, comunque è sempre una quota abbastanza piccola rispetto al totale. È come se noi immaginiamo nell'ambito, portiamo un paragone, la storia dell'uomo su questa terra, la riportiamo in ambito di un anno, come se fosse stato un anno, possiamo dire che l'introduzione dell'agricoltura è avvenuta solamente l'ultima settimana, da dopo Natale fino al 31 dicembre. È evidente quindi che il nostro fisico non digerisce altrettanto bene la parte di cereali, carboidrati, eccetera, che derivano dalla nostra tipo di agricoltura moderna, mentre digerisce molto bene le altre cose. Quali in particolare? Soprattutto verdura, frutta, uova, pesce, carne, occasionalmente qualche seme qua e là, anche se sui semi va fatto un discorso a parte, ma sostanzialmente diciamo questi cibi più o meno naturali. La parte che è oggi preponderante nella nostra dieta sono i carboidrati, in particolare i carboidrati di derivazione dal grano, dal mais e dalla soia. Oggi più del 50% delle calorie della dieta occidentale derivano da questi carboidrati, che chiaramente sono qualcosa di relativamente recente nell'ambito dell'alimentazione umana. Quindi è abbastanza comprensibile, abbastanza facile da capire come queste cose siano di digestione un po' più difficile. dico un po' più difficile, non impossibile, perché comunque noi abbiamo la capacità di adattarci. È vero che se un qualcosa il nostro fisico lo conosce da 2 milioni d'anni è un conto, se lo conosce da 10.000 è un altro conto, ma insomma anche 10.000 non è che sono proprio poco. E anche perché a me piace molto la metafora o l'immagine che usa quel biologo di cui ti ho parlato nel terzo capitolo, o nel secondo, nel terzo, Thierry Vrain, quel francese trapiantato in Canada, che usa questa bella immagine, secondo me. Lui dice: noi quando mangiamo mettiamo nel nostro corpo delle cose che sono per il nostro microbioma, che sono per i microbi, batteri, funghi, eccetera, per tutta quella fauna che abbiamo nel nostro intestino. Come dire, noi alimentiamo loro poi compiono una operazione di separazione, fermentazione, processi chimici, eccetera, che ci restituisce il cibo, o meglio, che ci restituisce quegli elementi di cui noi abbiamo bisogno. Quindi, spingendo questa metafora ulteriormente, che cosa si può dire? È come se, a me piace molto questa immagine, è come se noi avessimo tanti operai nel nostro intestino che sono anche specializzati. Ci sono i carpentieri, ci sono quelli che lavorano il ferro, ci sono quelli che sono più bravi a lavorare, non so, la creta, eccetera, eccetera. E a seconda dei cibi che noi gli diamo, del materiale che noi gli diamo, le varie colonie si specializzano un po' di più. Se io per molto tempo continuo a non dare materiale a una certa colonia, quella che lavora il bronzo, questa si riduce e un po' alla volta non trova più motivo di esserci. O viceversa, se io do tanto di un certo materiale, la colonia che lavora quel materiale si rinforza, con un doppio effetto: l'effetto anche, da un certo punto di vista, di chiedermene sempre di più, perché sono la parte preponderante all'interno del mio intestino. Questo è, se vuoi, una maniera diversa di vedere quello stesso concetto del picco glicemico che si diceva. Quando io prendo qualcosa di zuccherato, come una bevanda gassata zuccherata, o addirittura metto proprio un cucchiaino di zucchero in bocca, io sto dando una quantità di zucchero al mio corpo che è esagerata rispetto a un'evoluzione naturale, rispetto a quello che si trova in natura, e questa inevitabilmente mi causa il famoso picco glicemico nel sangue. A questo punto il nostro fisico chiama in causa il pancreas, che deve creare insulina per assolutamente togliere questo zucchero dal sangue e farlo immagazzinare dalle cellule. Nel fare questo però si ottiene l'effetto rimbalzo, perché mi toglie tutto lo zucchero dal sangue e nel giro di 2-3 ore mi riviene il calo glicemico e ho bisogno di mangiarne ancora. Questo è un altro modo di vedere il fatto che io, a seconda dei cibi che metto dentro, che ingerisco, che mando alla mia flora, al mio microbioma, creo i presupposti per assumere una sorta di dipendenza da quei cibi. Questo si può vedere in maniera negativa, ma anche positiva. Come ti dicevo, quando tu smetti di mangiare qualche cibo, all'inizio dici: caspita, mi manca qualcosa, ma poi il fisico si abitua, proprio perché i nostri componenti interni, abituati a scindere e metabolizzare quel cibo, cominciano ad abituarsi che ce n'è di meno e quindi si adeguano. E questa è una cosa bella, perché quando uno comincia a fare una dieta, tipicamente fa qualche rinuncia e si immagina che quella sarà la propria vita da lì in poi, cioè dovrà sempre fare quelle rinunce e sarà sempre pesante rinunciare a quella componente del cibo. Non è assolutamente così. Come ti facevo l'esempio, quando io ho cominciato a rinunciare allo zucchero nel caffè, i primi giorni mi faceva schifo. Dopo 2 settimane mi sono abituato, adesso non ho più bisogno, cioè anzi, adesso mi farebbe schifo o comunque mi darebbe fastidio trovare un caffè zuccherato. E ti dicevo prima che i semi richiedono una certa attenzione. Perché richiedono una certa attenzione? Perché se ci pensi bene, il seme è la parte riproduttiva della pianta, quindi la pianta non ha interesse che ci siano dei predatori che mangiano il seme, perché a quel punto, se il seme venisse consumato dai predatori, la pianta non si riproduce più e si estingue. La pianta ha la caratteristica di avere le radici nel terreno, non può scappare dai predatori, non ha gli zoccoli con cui difendersi, e l'unica maniera che ha per difendersi è mettere nei semi qualche cosa che li renda tossici, che li renda indigesti a chi potrebbe volerli mangiare. una forma di difesa è questa, un'altra forma di difesa è quella di avere dei gusci intorno ai semi in maniera tale che sia difficile per il predatore, per chi mangia, rompere quel guscio. In questo caso è evidente che, avendo la pianta messo una quota consistente del suo budget di difesa, come se fosse un ministero della difesa all'interno della pianta, nel guscio, a quel punto quello che è il contenuto tossico o nocivo all'interno del seme è minore, perché ha affidato al guscio, è come se la pianta avesse affidato al guscio il compito di difendere questa parte importante della pianta stessa, e quindi magari il contenuto è meno tossico o meno dannoso. Quindi sui semi ci va messa un po' di attenzione. Quindi, in sostanza, quando si parla di dieta paleolitica, quello che dovrebbe saltare agli occhi non è tanto quello che si può mangiare, che sono quelle cose che ti dicevo prima, ma quello che non si può mangiare. Cioè, è evidente che, avendo in mente il concetto di dieta paleolitica, abbiamo tracciato una linea nettissima su tutto ciò che è cibo industriale, cibo confezionato, assolutamente quello va eliminato completamente. Poi il completamente prendilo un po' con beneficio di inventario, perché la radicalizzazione delle scelte, c'è chi ci si trova bene, ma potrebbe avere un effetto contrario. Io, per conto mio, sono sempre molto disponibile a fare le eccezioni, a fare le rotture delle regole, ogni tanto, senza crearmi grossi sensi di colpa. Ogni tanto ci sta la pizza con gli amici, che ha comunque i carboidrati, ogni tanto ci sta il dolce, perché c'ha lo zucchero, e pazienza, non sono particolarmente, come si dice, talebano. Però è evidente che nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo, tutto ciò che è cibo prodotto industriale va eliminato. Oltre a questo, c'è anche un grosso punto di domanda, se vuoi, su tutti i latticini, prodotti caseari. Anche lì, per me non è stato difficile rinunciare, anche se ogni tanto non li disdegno, e devo dire la verità, non ho nulla contro il burro, anzi il burro, come tutti i grassi animali, è secondo me utilissimo, e anzi mi aiuta a non sentire la voglia del biscottino, non sentire la voglia del, come si dice, del dolcetto, eccetera. Il burro mi dà un senso di sazietà che impedisce quelle voglie incredibili al quale non si sa resistere, e quindi ne faccio un uso abbastanza consistente. Dire dieta paleolitica, attenzione, che non vuol dire dieta carnivora. Sì, la carne è concessa, ma se tu pensi a come stavano i nostri antenati, non è che loro avevano il frigo, eccetera. La caccia era una cosa non di tutti i giorni, quindi di fatto la mia dieta paleolitica è fatta di enormi insalate con tantissima varietà di verdure. Io amo i gusti forti, quindi aceto limone, più che aceto limone, come si dice, aglio, cipolla, peperoncino, eccetera, pomodoro, peperoni, carote, di tutto proprio, anche perché per me il cibo deve essere una goduria. Cioè io non potrei concepire una dieta che mi fa, fra virgolette, tristezza. Cioè, per me mangiare deve essere sempre una cosa bella, si deve fare in compagnia, possibilmente in famiglia, anche la preparazione del cibo va fatta in compagnia, e deve essere un momento di festa sempre. Non è che adesso uno, mi metto a dieta, mi ritiro la vita privata, divento triste, piango. No, il mangiare insieme è sempre un momento di condivisione, di allegria, di gioia, per cui deve essere proprio bello, devono essere piatti gustosi assolutamente. Quindi vado di condimenti, moltissimo olio, anche se ovviamente i paleolitici non avevano i frantoi, però comunque un prodotto naturale. Uova, carne ogni tanto, raramente, un paio di volte alla settimana quando capita, non ho disdegno, e moltissima frutta, moltissima verdura, eccetera, e anche burro. Allora, questa è la dieta più o meno paleolitica, assomiglia molto alla dieta GAPS, di cui ti parlavo nella registrazione precedente, della dottoressa Natasha McBride Campbell. dove lei però dà un po' più spazio allo yogurt e ad altri latticini rispetto a una dieta paleolitica, e alla dieta GIFT, scritto G-I-F-T, anche se è un acronimo italiano, si pronuncia come in inglese dono, del dottor Luca Speciani. Tu puoi trovarla sul sito proprio dietagift.it. Sono tutte cose abbastanza simili, sono cose che hanno grandissime quantità di frutta, verdura e altri elementi, uova, e non disdegnano la carne, anche se però la carne, attenzione, è sempre in quantità limitata, e teniamo presente sempre che la carne, ahimè, questa grande maggioranza della carne che mangiamo noi viene da allevamenti intensivi che sicuramente non hanno fatto il bene degli animali e che sicuramente ci hanno consegnato degli animali molte volte alimentati con prodotti OGM, molte volte alimentati con prodotti impestati di glifosato, Roundup e altri pesticidi, e tutti questi pesticidi ovviamente passano dalla pianta all'animale, dall'animale a noi. Quindi è chiaro che se uno toglie questa carne, è chiaro che è molto facile stare subito meglio. Alla lunga però non so se si possa vivere continuamente sempre senza carne. Ripeto, in quantità minori, anche perché di fatto noi facciamo una vita che è molto sedentaria, al lavoro siamo molti di noi sono seduti davanti a un computer, a tavola siamo seduti, davanti alla televisione siamo seduti, davanti al computer siamo seduti, per cui non è che abbiamo tutto questo bisogno di energia, quindi possiamo tranquillamente ridurre le quantità di proteine. Del tutto io non me la sentirei, però diciamo che ce n'è poca, ecco, diciamo così, per fare contenti i vegetariani. Per quanto riguarda invece il discorso dei grassi e del burro e anche delle uova magari, se hai paura che questo possa condurre a aumento del rischio di infarto, del colesterolo nel sangue, eccetera, devo dedicarci una registrazione, un brano apposta, e sarà il prossimo, dove ti parlerò di un autore che ha scritto il libro Il grande mito del colesterolo. E questo sarà il prossimo capitolo.